is a good recording, man.
Yeah, brother, like, dig it. Solid. Right on.
Brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. For only love can conquer hate.
You know we've got to find a way to bring some love in here today.
Picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see.
Le 20 e 4 minuti, Radio Popolare Popolare Network, una buona serata da Luigi Ambrosio con voi questa sera fino alle 21. Ieri sera abbiamo parlato del post elezioni amministrative in termini generali, con uno sguardo complessivo su quanto accaduto in Italia. E in particolare ci siamo chiesti nel microfono aperto se il risultato delle elezioni amministrative abbia e in che termini una valenza nazionale e se sia possibile partire da lì per fare una proiezione su quello che potrebbe accadere l'anno prossimo alle elezioni politiche, perché l'anno prossimo ci sono le elezioni politiche. Ma non ci sono solo le elezioni politiche, l'anno prossimo ci sono anche quelle regionali e questo riguarda in particolare la Lombardia oltre che la Sicilia. Diciamo che sono le due situazioni dove ci saranno le cose più interessanti da raccontare. Questa sera vogliamo con voi ascoltatrici e ascoltatori parlare della Lombardia. Se a destra hanno un grosso problema perché di candidati ne hanno due, Fontana, il presidente uscente, Letizia Morati, la vicepresidente che si è autocandidata, il centrosinistra di candidati non ne ha nemmeno uno e poi c'è come sempre il rischio che ci siano divisioni, magari la presentazione anche di una lista alternativa. Insomma, io questa sera nel microfono aperto vi chiedo cosa pensate voi delle elezioni regionali dell'anno prossimo in Lombardia. Innanzitutto il centrosinistra può vincere dopo 30 anni, adesso vado a memoria, però 25 anni di egemonia della destra, e poi con chi, con quale formula, con quali programmi? 0233 001 001 è il numero per chiamare in diretta più tardi, 331 621 4013, Telegram ed SMS da subito, così come diretta @popolarenetwork.it per la posta elettronica, sempre da questo momento se ne avete voglia.
Scuffle up and elevate. era ancora duro, duro. Col tempo io ho imparato che se il tuo amore è sterile è meglio se amputato.
Se sarai mia nemica, amica, io sarò tuo nemico, amica. Tu fa quello che vuoi, se questo che vuoi non è questo granché, ma io lo farò a te. Io lo farò a te.
Questa era Manuela Agnelli, Proci, il suo ultimo brano. Il tema è le elezioni regionali del 2023. Stavo facendo il conto a memoria perché siamo nel 22 e vi chiedevo se secondo voi c'è innanzitutto una prospettiva di cambiamento politico in Regione Lombardia dopo 25 anni di egemonia delle destre sotto varie forme, la lunghissima era Formigoni, Maroni, Fontana, e se questo è possibile e poi con quale formula. Il numero per chiamare in diretta è lo 0233 001 001, Telegram ed SMS al 331 62 14 013, mail a diretta @popolarenetwork.it. Io ho già una chiamata, tra poco la prendo. Chiedo a chi è al telefono di pazientare solo un secondo perché saluto il nostro ospite Dario Violi. Buonasera Violi.
Buonasera a voi, grazie dell'invito.
Coordinatore della regione, per la regione Lombardia, del Movimento 5 Stelle, appena nominato, giusto?
Esatto.
Ho detto bene, ok. Saluto anche Claudio Iampaglia che ci ha raggiunto in studio. Buonasera Claudio.
Ciao Luigi, ciao ciao. Sì, Dario Violi è stato anche il candidato presidente del 5 Stelle nella scorsa elezione, quindi insomma sa, oltre ad essere consigliere regionale, sa di che cosa parliamo.
Della regione Lombardia e della politica, soprattutto del palazzo della regione Lombardia, che è una cosa piuttosto complicata. Pronto? Io non ti sento, ascoltatore o ascoltatrice. Niente, allora vado all'altra telefonata perché evidentemente su questa linea c'era qualche problema. Pronto? Niente, neanche di qua. Speriamo che non sia un problema tecnico, Claudio, altrimenti facciamo una trasmissione.
No.
Io e te.
Stavano
questa
ascoltando.
Sera, Dario Violi, di nuovo un saluto. Innanzitutto le chiedo una valutazione del risultato alle elezioni amministrative del Movimento 5 Stelle. I numeri dicono male, sono molto bassi. Glielo chiedo innanzitutto partendo dalla Lombardia, questo è ovvio, poi però se vuole si può spaziare a livello più ampio.
Sì, innanzitutto la Lombardia in controtendenza rispetto al passato è la regione che ampiamente ha presentato più liste alle elezioni amministrative comunali, sia direttamente che indirettamente, quindi con propri candidati all'interno di liste civiche. A livello nazionale il Movimento 5 Stelle di solito eravamo il fanalino di coda perché eravamo molto forti al sud, registriamo un'inversione di tendenza e questo è sicuramente un dato importante come partecipazione
popolare. È uno dei
motivi
per cui l'abbiamo chiamata, perché un po' l'abbiamo notato sia targate 5 Stelle che targate, diciamo, col civismo dei 5 Stelle, ogni tanto non sempre col simbolo, ma insomma c'erano, si vedevano le persone del movimento. E questo è un dato nuovo, tra virgolette, anche per voi, c'è una composizione, c'è una tenuta, c'è una scomposizione, cioè dove siete in Lombardia, Dario Violi?
Ma in Lombardia ci siamo presentati, ma questo turno non c'erano, in tante province non c'erano molti comuni che andavano al voto, soprattutto comuni di rilievo a livello numerico per numero di abitanti, e ci siamo presentati direttamente con la nostra lista in 12 comuni, apparentati o non apparentati, questo dipende poi dalle scelte dei gruppi locali, e poi un'altra quindicina di comuni avevamo nostri militanti che sono entrati in liste civiche, che a volte erano civiche, a volte erano andare a centro-sinistra, però abbiamo partecipato a diverse competizioni elettorali. I numeri ci dicono che sicuramente non possiamo essere soddisfatti, che siamo comunque scesi rispetto al passato, nonostante le amministrative siano sempre state il nostro tallone d'Achille. Quindi chi gioisce oggi pensando che il movimento sia morto gioiva nel 2014, quando facevamo il 6%, il 5% in tanti comuni. Mi ricordo il 2017 avevamo avuto una flessione anche lì alle amministrative, l'anno dopo abbiamo fatto il 33% alle politiche. Quindi è un problema strutturale che abbiamo, che è dato soprattutto dalla mancanza di una struttura territoriale, di rappresentanti chiari, con oneri, responsabilità chiare e con degli obiettivi di crescita territoriale, di struttura, che a cui stiamo cercando di porre rimedio. Io è quasi 10 anni che faccio consigliere regionale, che a Roma porto questa lamentela dicendo servono persone di riferimento a livello comunale, provinciale, che abbiano dei ruoli e delle responsabilità. Non possiamo essere completamente liquidi, perché liquido è anarchia, è mancanza di riferimento a persone che vogliono avvicinarsi. Oggi finalmente, dopo anni, con la gestione Conte, tra mille peripezie, tribunali e altro, finalmente si è arrivati alla nomina dei coordinatori regionali, e a breve, a stretto giro, ci saranno quelli provinciali e poi cascata quelli locali.
E lei parla come se foste un'altra cosa rispetto al centro-sinistra e al campo largo. Violi, in regione invece c'è un buon rapporto con il centro-sinistra.
Ma avendo fatto opposizione insieme per quasi 10 anni, avendo una governance di centrodestra da, l'avete detto voi, da 25 anni, con un modello che assolutamente noi non condividiamo, ma neanche il centrosinistra tradizionale condivide, è evidente che diverse battaglie le abbiamo fatte insieme sui trasporti, anche se ci sono alcune diversità di vedute, soprattutto su alcune infrastrutture impattanti, sull'agricoltura. Assolutamente sulla sanità, sia nella scorsa legislatura dove io ero presente, sia in questa con l'ultima riforma, che poi è cambiato veramente poco o nulla, che è stata varata a novembre dalla Giunta Fontana. Quindi abbiamo fatto diversi lavori insieme, stiamo provando a mettere a fattor comune un programma che sia credibile, perché poi non sappiamo se riusciremo a trovare una coalizione, ci stiamo lavorando.
Non mi bruci la prossima domanda, però, perché è proprio allora, su questo.
Allora,
prima prendo due telefonate, le ascoltiamo insieme. Pronto?
Pronto?
Sei tu, ciao.
Ciao.
Io ti chiedo di togliere il viva voce, so che non si dovrebbe dire, però altrimenti non, la telefonata non è finita.
Aspetto che lo faccio subito. Fatto.
Io e Claudio conosciamo le pene del conduttore quando deve a quest'ora avere a che fare con gli automobilisti. Sono in macchina col viva voce. Pronto?
Eccomi qua, la coalizione, è fondamentale, anche perché o cominciamo domani mattina, e noi abbiamo solamente veramente poche chance di noi centro-sinistra di vincere in Lombardia, perché ci hanno sempre presentato dei candidati che non conosce nessuno, forse a Milano, ma se vai nel Varesotto, nel Comasco, non sanno neanche chi siano, per cui abbiamo per scelta, hanno sempre fatto dei candidati pessimi. Primo. Secondo, dobbiamo cominciare domani uniti tutti, dobbiamo fare come hanno fatto in Colombia, che l'hanno chiamato patto storico. Ecco, un patto storico che va dai centri sociali a veramente tutti, se no noi perderemo
fino a Renzi e Calenda?
Sì, a patto che ci stia all'interno di un programma.
A patto che non candidino Letizia Moratti, come voleva fare Calenda.
Beh no, quel caso beh, non lo so, ma io ho 57 anni, credo da quando ne avevo 22 che c'è questa roba qua, per cui ho visto solo questo e sta peggiorando in una maniera esponenziale, soprattutto per quanto riguarda la sanità, per cui l'unica possibilità è che cominciamo domani mattina uniti, ma senza altrimenti perdiamo, è matematico, veramente, che i politici se la mettono in testa, questo vale anche a livello nazionale.
Hai un nome?
Questa era l'ultima cosa che volevo dire, che chiaramente non c'è mai il nome. Perché quello va bene, ma non va bene per quell'altro. prima bisogna che tutti si mettano, ma veramente tutti, da Marco Rizzo alla Caritas, si mettano tutti lì. Innanzitutto,
allora, se fai questo miracolo politico, ti offro una pizza. Cioè, da Marco Rizzo a Calenda è veramente complicato. Però senti, a parte le battute,
Luigi, non ce l'ho
perché non ce l'hai te in testa, o perché pensi che non ce ne sia uno in questo momento che mette d'accordo tutti?
Non ce l'ho, ma guarda, per me il nome era sempre stato importante, però secondo me adesso è veramente più importante vincere.
Grazie.
Per cui prima si mettono insieme e capiscono che devono fare dal primo all'ultimo giorno insieme, uniti, e dare l'impressione di essere uniti anche se non lo sono, o se no ci ribecchiamo una simil Moratti per altri 5 anni.
Grazie.
A te, ciao.
Un saluto, una buona serata, prendo un'altra telefonata, pronto?
Io sono Claudio.
Anche te lontanissimo, anche te col viva voce, levalo per favore.
No, sono Claudio.
Sì, ma togli il viva voce, perché altrimenti sei troppo lontano.
No, non c'è il viva voce. Senti, io vorrei prima
allora
di
non so cos'è, vai.
Che si facessero le primarie, che il PD facesse le primarie e che presentasse lì a Quartapelle insieme a Cottarelli e all'ex sindaco di Brescia.
Del
perché
buono.
Si può vincere solo così, se non ci si dà da fare si perde inesorabilmente.
E questi sono i tuoi 3 nomi, quindi, per
Lì a Quartapelle in particolar modo, perché è esperta di materie internazionali, se laureata in un'università prestigiosa.
Però secondo me Quartapelle e Cottarelli non hanno tanta voglia di venire a fare il lavoro in Lombardia, stanno bene dove stanno.
Certamente in Lombardia si rischia sempre di essere sconfitti. Teniamo conto che dal tempo in cui non c'è più la Ghilardotti, Fiorella Ghilardotti, da tempo compianta Fiorella Ghilardotti, che non c'è più una giunta regionale di sinistra.
Appunto, lo dicevamo, è passato tanto di quel tempo che io non riesco neanche a fare il conto a memoria.
Sì, io facevo il custode alla regione.
Senti,
Lombardia,
unità, come diceva l'ascoltatore di prima, tutti insieme, da Marco Rizzo a Carlo Calenda?
Certo, ci vuole il massimo dell'unione, perché altrimenti non si vince, si perde. Basta vedere nelle valli bergamasche, no? Che vince sempre il centrodestra o la Lega.
Ok, grazie.
Ciao, ti saluto.
Ciao, io non so niente, ma già mi sento i peana dei Lombardi che si sono dimenticati di chi ha fatto i danni e causato i morti, scrive Francesco. Se vuoi, immagino che si riferisca insomma all'attuale giunta. Mario, buonasera, la cosa più importante, forse l'unica, è la sanità, che prende quasi tutto il budget regionale. Qua ci vuole una decisa svolta a sinistra, il resto sono chiacchiere. Beh, la sanità, però, Dario Violi, coordinatore del Movimento 5 Stelle, mica solo quella, l'ambiente, i trasporti, la regione, di cosa ne fa?
La regione fa tantissime cose, se pensiamo al tema della sanità, si pensa sempre agli ospedali e medici di base che oggi mancano, alle liste d'attesa, ma se pensiamo che siamo la peggior regione d'Europa per qualità dell'aria e correlato a quello abbiamo il numero di incidenze di tumori più alto d'Europa e connessa mortalità, non parliamo solo di ospedali, ma parliamo di persone in più che muoiono perché abbiamo un ecosistema che è totalmente ingestibile. Questo è dovuto a una cattiva gestione della mobilità, questo è dovuto a una cattiva gestione dell'agricoltura con molti finanziamenti all'agricoltura intensiva, agli allevamenti intensivi che causano buona parte di quelle emissioni. Quindi ci vuole una visione radicalmente opposta. Io ho ascoltato con attenzione quello che è stato indicato dagli ascoltatori che sono intervenuti. È evidente che serve un fronte largo.
Tirano dentro anche voi, naturalmente, in questo
o si crea unità di tutti. Noi siamo partiti in realtà qualche mese fa a provare a fare dei tavoli di lavoro programmatico, perché le persone non sono stupide. Se si provano a fare delle accozzaglie per dire questi hanno fallito, mettiamoci tutti insieme, proviamo a vincere, poi vediamo. Le persone vogliono stare tranquille in una regione che tutto sommato è benestante e non vogliono essere scombussolati. Se tu hai un programma credibile, che hanno visto purtroppo pagandone direttamente con la questione del Covid, la mala gestione e le mancanze totali di un sistema che è vecchio, totalmente inadeguato, e di una giunta, di un centrodestra che non ha più idee, che va avanti per inerzia, che non innova più ed è totalmente inutile al nostro sistema produttivo, del lavoro, sociale, è evidente che o sei in grado di proporre un modello alternativo credibile, con un programma coeso, oppure se pensi di mettere insieme 4 simboli e sperare di andare di superarli, secondo me le persone poi difficilmente ti credono. È vero che nel 2013 i nostri voti, quindi le nostre percentuali più quelle di Umberto Ambrosoli, avrebbero superato ampiamente i numeri che ha fatto Maroni, quindi avremmo potuto gestire la regione. Però è altrettanto vero che poi le persone si misurano sulla credibilità dei programmi oltre che dei candidati, quindi va bene ragionare sui nomi, ma ragioniamo su un programma credibile.
Quindi lei non mi sta dicendo sì all'alleanza del campo largo in regione Lombardia nel 2023 questa sera?
No, io sto dicendo che ci stiamo provando, che stiamo lavorando, ma la base di partenza deve essere un programma credibile, spiegato ai lombardi, che deve dare chiara discontinuità con il disastro che abbiamo visto finora.
Naturalmente se questo deve essere, me lo direbbe chiunque se, fosse se al essere, telefono stasera.
No, no, ma questo è evidente, perché la questione è un'altra. Tanti dicono, e anche tante persone che incontriamo, mettetevi insieme, ma non basta mettersi insieme. Cioè l'ascoltatore prima dice superate gli steccati, mettetevi insieme che poi si converga in qualche modo, no? Si fanno disastri, peggio.
Beh, però il vostro, è meglio che trovare, prima si... trovare quel programma comune, Violi, è il lavoro di voi politici, cioè è anche una questione della vostra professione, no? Non è che le cose nascano così, siete voi che dovete riuscire a trovare questo accordo.
No, ma infatti io sono felice che con un basso profilo, poi giustamente qualcuno dice ma non state facendo nulla, no, noi da mesi abbiamo un tavolo delle opposizioni che sta lavorando a un programma comune sui principali filoni, quindi i trasporti, la sanità, l'ambiente, l'agricoltura, quindi sono tante le cose su cui stiamo lavorando e stiamo cercando di trovare un programma comune, soprattutto sulle cose e sulle parti più divergenti tra di noi, perché quella è la base di un accordo, altrimenti, fanno gli accordi delle segreterie nazionali, ci troviamo calato in testa una cosa e poi le persone votano altro. E
poi sulle segreterie nazionali le faccio una domanda, adesso io prendo altre due telefonate però, pronto?
Pronto.
Ciao, come ti chiami?
Ciao, sono Sergio, guarda, questo signore qui delle 5 Stelle...
Si chiama Dario Violi, è il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle.
Sì, ho detto signore non nel senso dispregiativo perché non mi ricordavo il nome, okay. Sta dicendo un mucchio di cose giuste, cioè il problema sai qual è? Che fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare e soprattutto mettiamoci tutti insieme, cerchiamo un programma che veramente sia progressista, realistico, soprattutto realistico, perché il problema è poi riuscire a farle queste cose, perché anche se si dovesse vincere non crediamo che dall'altra parte stanno lì a guardarci, no? E anni che hanno le mani in pasta in questa regione, quindi il problema sarebbe anche il nome del candidato, cioè
io lo sto chiedendo, tu ce l'hai un nome?
Beh no, perché gli unici che potrei proporre non ci pensano minimamente, perché sono impegnati Sala nel comune di Milano e altri sindaci che hanno conquistato la loro città e giustamente dicono no, adesso siamo qui e ci stiamo, perché giustamente sono onesti, dicono cazzo ci siamo proposti come sindaci, non andiamo a proporci come il nome non è una cosa proprio da sottovalutare, perché deve essere anche uno secondo me del territorio, cioè nel senso non calato dall'alto dai partiti, deve essere uno che della Lombardia ne sa, che sì. Ci vive, che ci ha fatto della politica.
A te non vengono nomi però, a parte i non spendibili tipo Sala. Sala lo stanno nominando in molti anche con Telegram e SMS, ma no, Sala non è, ha detto no. Quindi...
Sala ha detto no, io dico Sala perché non è che impazzisco per Sala, però devo dire che come presidente della regione lo vedrei più che come sindaco, ecco, ha le mani più in pasta su certe cose e sinceramente la vedo dura, anche se cavolo la gente non può dimenticare quello che è successo negli ultimi 15 anni nella regione Lombardia, a volte sembra che quando poi si va a votare la gente si inebetisce, perché non è possibile, la regione Lombardia potrebbe essere, non dico il clou, ma dopo il Covid abbiamo visto che veramente abbiamo tanti problemi. Grazie dello spazio,
grazie,
ciao.
grazie posso dire che sono un po' sorpreso, condivido questa sorpresa anche con il nostro ospite Dario Violi, perché le telefonate che stanno arrivando, i messaggi che stanno arrivando dicono tutti insieme, per favore. Ad esempio Giuseppe, Sì, un patto storico, mettere insieme ogni voto sano e utile per fare saltare il tremendo sistema di potere clientelare che ammazza la salute, i diritti, l'ambiente della Lombardia. L'unica possibilità ora farcela non è un programma perfetto, ma è trovare un candidato capace di sintesi e credibile. Un'altra chiamata che magari adesso mi smentisce, mi dice no, ma quale unità? Pronto?
Maurizio, sono io.
Sei tu, ciao.
Ciao. Allora, io intanto punterei tutto sulla sanità, non disperderei le forze su altri temi, peraltro importanti, anche quello che diceva prima il vostro ospite, lo condivido in tutto e per tutto, però se vogliamo vincere veramente è la sanità il tema che sicuramente tocca la maggior parte dei cittadini, non solo su quello che è successo col Covid, ma anche su quello che sta succedendo ora, che chiunque va in un ambulatorio, cerca di fare una prenotazione o cerca addirittura un medico di base, ha difficoltà. Insomma, voi Radio Popolare è una trasmissione apposta.
Lo sanità. Sappiamo, lo raccontiamo. Senti, questo è il
clou,
dal punto di vista del programma.
Mi butterei con tutti quanti ad andare negli ospedali, negli ambulatori, in tutti questi posti, a fare campagna elettorale, dove la gente è lì che si rompe le palle.
Hai detto tutti quanti, quindi anche secondo te ci vuole un'unità, un'alleanza amplissima.
Su questo tema voglio vedere chi non è d'accordo, okay. Veramente dalla Caritas io direi Basilio Rizzo, non all'altro, comunque è lo stesso.
Cominciamo a fare il distinguo, va bene, grazie. Ciao,
va bene.
Era una battuta.
Quindi sanità e puntare su quello e far campagna elettorale negli ospedali, negli ambulatori, in questi posti qua, non disperdere in altri temi importantissimi, ma è su questo che la gente è più toccata sul vivo, capito?
Grazie, grazie.
Ciao.
Ti saluto, grazie, mi fermo 17 secondi. Eccoli qua, 17 secondi erano contati. Mi viene da dire, scrive Emanuele, che il vero problema è che il nostro ambito di riferimento e rappresentanza non va più a votare. Secondo me non servono campi larghi, ma idee e proposte credibili. Il vero bacino da riconquistare è quello degli astenuti. Io credo che Dario Violi, coordinatore della Lombardia del Movimento 5 Stelle, al telefono, anzi via Skype, sveliamo questo piccolo segreto con noi questa sera. Violi, io credo che lei sia d'accordo con quest'ultimo ascoltatore. L'astensione è una cosa che ha colpito anche voi.
Assolutamente sì, e l'ascoltatore diceva una cosa molto chiara: programmi credibili, perché è giusto, andiamo negli ambulatori, andiamo nelle stazioni, andiamo negli ospedali, però poi devi avere qualcosa da raccontare. Devi far vedere la visione che hai e come sarebbe il giorno dopo o l'anno dopo, perché puoi raccontare che in due giorni cambi un sistema messo in piedi in 25 anni è una barzelletta e non ci crede nessuno. È evidente che per arrivare alle persone e far campagna elettorale pancia a terra fino alle valli bergamasche da cui io vengo, devi avere qualcosa alle persone a raccontare. Se devi raccontare che abbiamo fatto il campo largo per sconfiggere le destre in una regione di orientamento di centrodestra, non mi sembra una grande cosa, sinceramente.
Senta, Maiorino le andrebbe bene come candidato, glielo chiede Monni.
Ma io non ho preclusioni, noi non abbiamo preclusioni sui candidati, l'ho detto prima e non è retorica la mia. Noi vogliamo un programma chiaro, perché vogliamo andare a raccontarlo, e soprattutto perché se a un certo punto scegliamo un candidato e poi, come abbiamo visto anche in passato, nascono i distinguo e non abbiamo un programma che ci unisce, non raccontiamo quello che ci unisce ma iniziamo a differenziarci e a raccontare quello che ci divide, le persone dicono: bene, questi non sanno che pesci pigliare, uno dice A, l'altro dice B, il candidato magari è anche credibile e magari dice pure C, e sono un'armata brancaleone. Quindi è fondamentale, una volta con un programma chiaro e presentabile e con una visione chiara del futuro della Lombardia, individuare un candidato. Io non sono... non ho preclusioni né sul percorso
nome
delle primarie, né se esistono delle persone di qualità, sceglierle direttamente, quella è una cosa che spetta la politica, e ci mancherebbe altro. Quindi se si sceglierà la via delle primarie, si farà un accordo sulle primarie, se ci saranno degli alti profili, si farà scelte sugli alti profili, quello non mi preoccupa in questo momento, siccome ci sono e stiamo facendo un lavoro da mesi, vorrei concludere quel lavoro, spero di poterlo concludere con il sorriso sulle labbra perché siamo arrivati a un accordo, abbiamo una visione comune, ognuno ha la propria diversità. E a quel punto c'è una fase 2 che è altrettanto importante, ma che si basa su qualcosa di concreto.
Prendiamo una telefonata, pronto?
Sì, pronto, ciao.
Ciao.
Sono Fausta. Dunque, io vorrei mettere semplicemente il mio piccolo contributo, cioè non ho la pretesa, non ci ho mai pensato abbastanza per fare, cioè del programma.
Sai che non ti sento. Tanto,
secondo me.
Sei saltata, quindi ripeti. Da...
Ah, scusa, no, dicevo, io non adesso no, dire un programma sul quale possiamo essere d'accordo, francamente, non, cioè, ecco, non ho una visione così complessiva. Però, per esempio, una cosa importante sarebbe, diciamo, come ridurre, per non dire azzerare, le liste d'attesa nella sanità. Questa è una cosa importantissima, perché comunque le persone in questo momento non sanno di non poter contare su questa, sulla sanità, se non hanno i soldi. Questo è una cosa che rende, ecco perché c'è l'astensionismo, perché le persone pensano che andare o non andare a votare sia un po' la stessa cosa quando non, diciamo, sei nella condizione di non avere un'autonomia finanziaria per, diciamo, per fare delle cose. Certo. Poi adesso questa è una, ma ce ne sono tante.
La sanità è il tema principale. Ascoltatrice, ti faccio le domande, ecco, politiche. Uniti tutti insieme, dalla sinistra a sinistra al centro-centro, passando per i 5 Stelle, il PD, tutti?
Secondo me su certi temi si può essere benissimo uniti tutti insieme.
Sarebbe la prima volta, perché poi comunque ci sono sempre state più liste, c'è sempre stata ad esempio una lista,
certo,
di sinistra. Anche
questo è vero.
Ecco.
E invece le persone, guarda, io adesso, non perché è lì, Dario Violi mi è sempre piaciuto, io non voto 5 Stelle, mi piace la Carmela Rozza, mi piace Maiorino, cioè persone che, diciamo, hanno combattuto per delle cose che, Maiorino molto più sul sociale, la Carmela Rozza molto più sulla sanità o sulla casa precedentemente, comunque anche adesso ne sa e come, cioè adesso ci sono dei temi sui quali non credo sia, ecco,
dovrebbe essere semplice l'accordo. Grazie ascoltatrice, prendo un'altra telefonata, pronto? Oh, qui c'è un leggero ritardo, pronto?
Sì, scusa per il ritardo.
Ciao, non è colpa tua, è colpa dello strumento che stai usando. Vai, Mauro.
io, sì, come dico, l'ultima strategia, spero che continui tantissimo sulla sanità. Vorrei che facessero capire agli elettori medio che lo scempio che ha fatto l'amministrazione Fontana e Moratti e quell'altro prima, che non ricordo come si chiamava, che contava male il virus. Vorrei che la cambiassero, perché attualmente la sanità in Lombardia fa schifo.
Sì.
Ma fa schifo in modo ridicolo, cioè, nel senso, se vuoi questo esame col pubblico è tra un anno, se mi dai 70 euro comunque tra 3 mesi, ma almeno prima di un anno, cioè non siamo in America, dovrebbe essere gratuita. E
sei sparito, Mauro, è caduta la linea. Violi, Dario Violi, che ha incassato i complimenti dell'ascoltatrice, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle. Allora, questa sera quello che è emerso da questo microfono aperto è chiaro: dovete stare tutti uniti. Ovviamente lei mi ha ripetuto più volte, ma giustamente, lo si fa sulla base di un programma comune. E io sono un po' sorpreso, devo dire la verità, dal fatto che tutti i messaggi, tutte le chiamate dicano questo: ci vuole una ampia unità. Poi glielo consegniamo, non è valore statistico naturalmente quello che accade qui. Però le volevo fare un'ultima domanda invece di carattere più generale, se mi vuole rispondere, sul Movimento 5 Stelle. Come ne uscite dopo la scissione?
Ne usciamo occupandoci dei problemi delle persone. Io quello che ho detto anche oggi è che finché ci mettiamo a parlare dei nostri problemi interni, organizzativi, ci allontaniamo dai problemi delle persone. Quindi l'auspicio è, e sicuramente sarà così, che nei prossimi giorni supereremo alcune difficoltà interne, riorganizzative, di assestamento dopo la fuoriuscita di Di Maio e del suo gruppo, e continueremo a occuparci, come abbiamo fatto fino ad ora, dei problemi delle persone. Cioè, noi non possiamo stare giorni a parlare di secondi e terzi mandati o di coordinatori provinciali, che ha persone che ha la bolletta da pagare cambiare, non gliene può fregare di meno, e ci distogliamo la sua attenzione, il nostro lavoro dai problemi veri delle persone. Quindi è normale, in momenti come questi dove c'è una scissione importante come c'è stata settimana scorsa, ci possono essere degli scossoni, si parla, è inevitabile, questioni interne, ma questa parentesi si deve chiudere brevemente, sono sicuro che si chiuderà e torneremo a occuparci dell'ambiente, dell'infrastruttura, del lavoro, del sociale, come abbiamo sempre fatto.
Dario Violi, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, la ringrazio e la saluto.
Grazie
per essere stato con noi e la saluto in generale. Buona serata.
Buona serata.
Arrivederla.
Che per farti coraggio a proseguire il viaggio quando è notte in te. Voglio essere una schiava sulla tua pelle. Voglio ballare sul tuo corpo come ballerina che ad un tratto si ispira, salta e ti si inchina quando è notte in te. E sui tuoi muscoli sfiniti dall'ultima carezza riposare stanca, piena, vuota, morta di stanchezza. Voglio pesarti sulle spalle come una croce che ti fa un male atroce, ma in fondo ti piace quando è notte in te. Sarò la cicatrice ridente e corrosiva, marcata a ferro, a freddo, a fuoco, in carne viva. Ancora sirene, navi, un nido di serpenti. Ti incide in tutto il corpo, ma non senti. Ancora sirene, navi, un nido di serpenti, che io ti incide in tutto il corpo, ma
Ornella Vanoni, Tatuaggio, uno dei suoi classici. Adesso parliamo del Pride che si terrà sabato a Milano. Il Pride a Milano è un evento culturale, politico e anche una festa che raccoglie decine di migliaia di persone. È probabilmente il momento più partecipato dell'anno nella città di Milano, per dire quanto sia importante e radicato anche a Milano. E come succede tutti gli anni, al Pride ci sono gli sponsor, naturalmente aziende commerciali anche importanti, anche multinazionali, che naturalmente approfittano di questo evento così partecipato per farsi pubblicità, pagano naturalmente per farlo
E ci sono delle polemiche. Quest'anno, ad esempio, il tema è stato sollevato dall'Arci di Milano, che sarà al Pride, e annunciato lo farà con uno spezzone critico, critico proprio per una presenza degli sponsor considerata troppo invasiva. Noi abbiamo intervistato quindi il presidente dell'Arci di Milano, che è Maso Notarianni. L'intervista di Claudio Iampaglia ve la propongo.
Ma secondo me ce n'è più di una di cosa che non va. La prima è che il Pride, in particolar modo a Milano, si sta un po' troppo trasformando in un evento tipicamente milanese, come esagero, come fuori salone, un evento commerciale, un evento in cui per partecipare si paga, se si vuole essere presenti in modo organizzato si paga, un evento che ha come main sponsor, non vi cito neanche, si possono andare a vedere sul sito del Pride di Milano, delle aziende che sinceramente io vorrei tenere lontane da qualsiasi discussione sui diritti, perché sono aziende, insomma, che per la loro storia e per la loro anche attualità, beh, insomma, i diritti non li garantiscono né ai loro lavoratori né a nessun altro. Quindi questo è oggettivamente un problema, io credo. Non si può scindere una lotta genuina e anche radicale, come ci vuole, per i diritti di tutti e di tutti e di tutti, dal fatto che si deve stare lontani dalla commercializzazione di qualsiasi cosa, e i diritti non sono commerciabili, sinceramente. Questa è la prima cosa che non va. La seconda cosa che non va, che però è più, diciamo così, politica e astratta, è che per noi la lotta per i diritti civili si deve necessariamente accompagnare alla lotta per i diritti sociali, soprattutto in una città come questa, una città che gentrifica, una città che espelle, una città in cui i poveri sono poverissimi, qui la classe media è impoveritissima, perché chiunque debba pagare un affitto a Milano come uno stipendio normale non ce la fa, una città sempre più a misura di ricchezza, che ostenta molta ricchezza.
Notarianni, voi scrivete Arci Milano saluta il Pride.
Saluta non nel senso che saluta e se ne va, saluta nel senso che saluta e sta nel Pride, ovviamente, sta nelle contraddizioni. Il Pride comunque è un luogo dove bisogna essere, perché dentro al Pride ci sono ancora vive molte battaglie da sostenere, molte rivendicazioni da portare, e c'è anche ancora un po' di conflitto, e quello bisogna sostenerlo più di tutto il resto, perché noi siamo al Pride, chiediamo a tutti di venire al Pride dietro alle nostre bandiere. Noi andiamo con un camion organizzato dal lato Pink, il nostro circolo giovanile, tra quelli più impegnati sui temi, e invitiamo tutte e tutti e tutto a stare lì dietro, perché vogliamo portare dentro al Pride anche un po' di critica nei confronti del Pride stesso e far emergere alcune contraddizioni sulle quali io credo si debba discutere tranquillamente, senza polemiche, senza schieramenti ideologici, però anche con grande onestà.
Che reazione appunto vi aspettate?
Io spero che aiuti un dibattito che già c'è in realtà, forse la nostra forza a emergere questo dibattito un po' di più, io spero che sia utile a questo, è un dibattito che già c'è. Non a caso c'è un pezzo di città che invece di fare il Pride fa la Marciona. Dentro ai movimenti si discute delle cose che noi abbiamo posto. Credo che però questa discussione debba diventare un po' più collettiva, e soprattutto ci debba essere un po' più di consapevolezza tra tutti quelli che vanno al Pride con grande gioia e con grande anche voglia di rivendicare i propri diritti e i diritti di tutti, e il fatto che quello che è nato come una manifestazione estremamente radicale, beh, non si possa svendere alla Coca-Cola e tantomeno alla Bayer.
Maso Notarianni, presidente di Arci Milano, intervistato da Claudio Iampaglia. Saluto Luca Paladini, Sentinelli. Buonasera Luca.
Ciao Luigi, buonasera a tutti.
Se la Coca-Cola e la Bayer sponsorizzano il Pride, è uno svendersi, come dice Notarianni?
Guarda, secondo me il tema è cercare un giusto equilibrio tra la capacità di non bersi tutto, visto che stai parlando di Coca-Cola, e quindi non subire un evidente rainbow washing, all'essere come dire radicali e fare il DNA a qualsiasi sponsor si avvicina a una manifestazione come il Pride, che comunque ha dei costi importanti. Quindi io credo che una via di mezzo sia la cosa migliore, non esaltarsi perché basta vedere un logo con i sei colori, però essere comunque attenti sul tema del rainbow washing, che sicuramente è un tema da porre, è un tema sul quale il dibattito secondo me è sano che ci sia. Se mi fai dire dell'impostazione del discorso di Maso, la cosa che mi convince meno è il Pride deve essere, ecco, per me il Pride dovrebbe, nella mia visione delle cose, il Pride dovrebbe essere un momento dove nessuno dice come dovrebbe essere, perché il Pride è esattamente un momento nel quale ciascuno è libero di poter esercitare il suo diritto di esistere, di partecipare nel modo che più gli aggrada. Io a 18 anni, parlo di me, ma posso pensare sia un esempio che può essere esteso ad altre persone, aveva poca voglia di rendere politico il momento del Pride. Era la mia prima volta con il mio compagno mano nella mano e mi facevo bastare quello. Già quello per me era un momento politico. Poi ci possiamo mettere dentro ovviamente tutti i temi che riguardano i diritti. Però, come dire, indicare una via nella quale il Pride deve stare secondo me è molto pericoloso, perché il Pride deve essere una via enorme dove dentro ci sta di tutto. Chi ha voglia di fare una rivendicazione fortissima e chi ha voglia di ballare e cantare per tre ore e non ha voglia di sentire nessun discorso politico. Il Pride per me è questa roba qui.
È politico in quanto tale, non è necessario aggiungere un'ulteriore sovrastruttura politica, dici tu.
E poi attenzione anche al tema dei diritti. Io mi spavento un po' sempre quando si comincia a dire c'è un attenzione, i diritti sociali vengono prima dei diritti civili. A me spaventa molto la classifica, spaventa molto il considerare un diritto più importante di un altro, perché poi le cose tra l'altro stanno anche molto insieme. Nel momento in cui una persona trans non viene accettata dopo 10 colloqui di lavoro, quello è un diritto civile o un diritto sociale? Noi dentro Pride di queste cose parliamo. Io non so se tiene, anzi io lo so, tiene dentro sia un aspetto sociale che un aspetto civile, quindi secondo me sono già mischiati i temi delle nostre lotte. Nel momento in cui io vado all'ospedale e ho un medico che magari adesso non può più impedirmi di far sì che il mio compagno sia la persona che io posso avvisare e venire al mio capezzale, è un tema civile o è un diritto umano? Cioè, nel senso che ormai si sono talmente contaminati i temi che io li vedo già camminare insieme nei percorsi dei Pride.
Senti Luca, io ti leggo, lo leggo a tutti naturalmente, un messaggio di Francesco e ti faccio rispondere, ok? Il Pride non è la mia manifestazione, tra virgolette, quindi non voglio dire cosa è giusto o sbagliato fare. Se però il 25 aprile arrivassero gli sponsor, cercherei di allontanare i camion dal corteo. Qual è la differenza, Luca, tra il 25 aprile e il Pride, per cui al Pride ci sono gli sponsor, in una manifestazione politica invece, virgolette, tradizionale no?
Ma guarda, in realtà la domanda la dovresti fare a chi ha posto questo tema. Io posso pensare che gli sponsor, che ovviamente non sono stupidi, sanno di rivolgersi a una platea, un target evidentemente molto giovane anche spesso, e quindi lo vivono come un bacino possibile di mercato maggiore rispetto a una manifestazione più come dire connotata come può essere il 25 aprile. Io ci vedo quello, ma non c'è dubbio che ci sono degli sponsor che probabilmente su queste questioni sono opportunisti, cioè sanno che colgono la possibilità di conquistare fette di mercato, poi andrebbe indagato se hanno la capacità di fare delle politiche legate all'inclusione nelle proprie aziende. Ma questa cosa certo che merita un dibattito all'interno del movimento. Da qui a dire il Pride deve essere questa cosa qui, come ho detto prima, secondo me è molto pericoloso. Il Pride deve essere tantissime cose, anche contraddittorie una con l'altra, le une con le altre, perché sennò non è il Pride, è un'altra cosa. Il Pride, come dicevi giustamente tu, è ormai la manifestazione più partecipata di Milano.
più anche del 25 aprile, ma
sì, no, sì, numericamente dico, senza dubbio.
Non lo dico con voglio dire, io partecipo anche al 25 aprile con grandissimo orgoglio, ma evidentemente se è diventata la manifestazione più partecipata di Milano è perché tutti trovano una ragione per starci bene lì dentro. Ognuno ha la sua, e meno male che ognuno ha la sua. Al Pride non ci stanno bene giusto i fascisti, il resto ci stanno bene tutti nella forma in cui vogliono starci.
Grazie Luca Paladini, Sentinelle di Milano, per essere stato con noi stasera.
Grazie a voi.
In giro io non so perché ci siamo in giro a tasti. La vita mi fa click sul clito, sa che godo quando preme il dito. Quando preme il dito, vita troia fotte da vestita. Io al 90 le col mitra sulla mia fica. Ride amica, ci ride su come, ci rido su come. Che rimango in città di una sfiga, fumo siga, così nasce storta. Bam, bam. La storia di un lalle di un po' si schifa. Soprattutto quando nulla nel vissuto la fa figa. A volte fai la zoccola o la bella malandrina. Quando non hai mai sparato, mai sperato in un affino la tua in fine. In giro io non so perché. La vita mi fa click sul clito, sa che godo quando preme il dito, in giro li non fa per chi, ci siamo in giro a tasti. La vita mi fa click sul clito, sa che godo quando preme il dito, le punto addosso il dito ma lo ciuccia, pipa dalla cannuccia, chiama le sue amiche e poi si azzuffa, scivolo su una buccia, poi ride di me, mentre la faccia mi si sbuccia, poi ride di me, ride di me. A volte ride e non ne capisco il motivo, a volte vivo e non capisco se respiro, a volte inciampo e non capisco che cammino, non sulla terra ferma ma su un filo. A volte dormo sul letto di Fiordalisi, a volte muoio sul letto che non è il mio, a volte sogno che sta troia vada via, ma alla fine lei è mia e anche stavolta va per chi. Ci siamo in giro e tasti, la vita mi fa click sul clito, sa che godo quando preme il dito, in giro li non va per chi.
Eraclito di Madame, sta parlando Stoltenberg, il segretario generale della NATO, in questo momento in diretta sulle TV All News, ma noi ci facciamo dire che cosa sta dicendo da Giulia Riva che ci ha raggiunto in studio. Ciao Giulia.
Buonasera Luigi, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Popolare. Sta parlando Stoltenberg perché in Spagna è iniziato oggi un vertice della NATO, il primo ministro Sanchez ha incontrato il presidente degli Stati Uniti Biden, che ha parlato di possibile aumento delle navi da guerra americane di base nel paese, ma soprattutto al centro dell'attenzione c'è stato e c'è tuttora la richiesta di entrare nell'Alleanza Atlantica annunciata da Svezia e da Finlandia. Finora si temeva che la Turchia, un paese che fa parte dell'organizzazione storicamente ostile all'ingresso dei due paesi scandinavi, mettesse il veto. La notizia dell'ultimo minuto è che la Turchia ha ritirato il veto per l'ingresso nella NATO di Svezia e Finlandia. Quindi i tre paesi hanno firmato un memorandum d'intesa e lo ha appena riferito l'agenzia turca Anadolu. La politica delle porte aperte della NATO è un successo, abbiamo mostrato di saper risolvere i problemi attraverso le negoziazioni. Con l'ingresso di Svezia e Finlandia nell'alleanza saremo tutti più sicuri, è quanto ha detto poco fa, subito prima che io entrassi in studio, il segretario generale della NATO Stoltenberg, precisando però che i dettagli di questo memorandum saranno firmati a breve, compreso l'accordo sulle estradizioni che rispetterà gli standard europei. Quindi nell'edizione delle 22:30 avremo sicuramente più dettagli. Per quanto riguarda la giornata invece sul campo, è stata una giornata di bombardamenti oggi in Ucraina, anche fuori dal Donbass, quindi dall'area più orientale del paese, che è l'obiettivo dichiarato, diciamo, dell'invasione russa. Sono giunte notizie di attacchi dalla zona nord-orientale di Kharkiv, da quella centrale di Dnipro e da quella meridionale di Mykolaiv. Fuori dal Donbass poi c'è anche Kremenchuk, dove ieri, lo ricordiamo, c'è stata una strage in un centro commerciale. Oggi il conto dei morti accertati è salito a 20, stamattina il governo russo ha ammesso di aver colpito quest'area, però ha detto di aver distrutto un deposito di armi lì vicino. La versione russa in sostanza è che da lì sia partito poi un incendio che avrebbe causato il massacro. Addirittura i russi hanno detto che in quel momento il centro commerciale era chiuso. Una versione smentita dalle autorità di Kiev e da testimonianze come quella di un ferito che è stato intervistato dalla BBC, secondo cui nel suo negozio in quei minuti c'erano almeno un centinaio di persone. Per quanto riguarda invece i combattimenti, gli scontri restano comunque concentrati principalmente nel Donbass.
Grazie Giulio, con te appuntamento allora come sempre alle 22:30.
Grazie a voi.
Sono le 29, le 29, non esistono le 29, sono le 20:59, quasi 21. Se voi non finisce qui Luigi Ambrosio, vi saluto e vi do appuntamento come sempre domani sera poco dopo le 20, rimanete con noi, un saluto a tutti e a tutti. There's far too many of you die.